originale di questa mia presentazione era energia solare, che cos'è e come, perché dovremmo usarla. A me questo titolo non piaceva tanto, l'ho cambiato. Non mi piaceva tanto perché è un titolo che contiene già la risposta, cioè dà per scontato che sia opportuno utilizzare l'energia solare. Questo non è un approccio molto scientifico, l'approccio molto scientifico è valutiamo se effettivamente ci sono dei vantaggi, non ci sono dei vantaggi di utilizzare una qualsiasi cosa, in questo caso l'energia fotovoltaica, e poi se decidiamo che effettivamente ci sono dei buoni motivi per farlo, vediamo come farlo. Quindi ho cambiato in questo senso un pochino il titolo del seminario. Il seminario è diviso in due macroblocchi. Il primo che farò io, diciamo che faccio un minimo di scienza, nessuna formula, nessuna legge, però io sono un fisico e non posso proprio fare una presentazione in cui non vi dico neanche due parole su come funziona un dispositivo fotovoltaico. Poi vi faccio una piccolissima introduzione storica, perché questo qui serve molto per capire come una idea diventa una scoperta e poi si evolve pian piano fino a diventare una tecnologia che dalla tecnologia a un certo punto diventa un prodotto che possiamo usare più avanti. E poi andiamo invece a discutere le parti, diciamo, più di costruzione del cuore degli interventi. Quindi vediamo come si produce l'energia oggi, vediamo se possiamo migliorare il modo in cui la produciamo e nell'ultima parte, visto che questo era stato pensato un po' come un laboratorio, vediamo in che modo dovremmo progettare, tra virgolette, quali sono i punti che dovremmo tenere in considerazione se decidiamo di realizzare il nostro piccolo impianto fotovoltaico. In particolare valutiamo bene qual è il rapporto costi-benefici di un'operazione di questo genere. La seconda parte invece ci sarà la mia collega, la dottoressa Gandini, e più sulle ricerche innovative, cioè su cosa si sta sperimentando di nuovo nel campo del fotovoltaico. Di questo non vi dico assolutamente niente, così provo a raccontarvi lei tutta la storia. Allora, cominciamo con un po' di scienza. Che cos'è l'effetto fotovoltaico? L'effetto fotovoltaico non è un facilissimo da spiegare, c'è un effetto che è un suo parente stretto, che è l'effetto fotoelettrico, che è più facile da spiegare. L'effetto fotovoltaico consiste in questo: voi prendete un materiale, praticamente un metallo, e lo illuminate con della luce. Quello che succede è che la luce, che come spero sappiate di fatto è un veicolo di energia, cioè qualcosa che trasporta energia, trasferisce la sua energia al materiale che sta illuminando, in particolare agli elettroni che sono contenuti in questo materiale. Se fornisce abbastanza energia, questi elettroni potranno aumentare la loro velocità fino a uscire dal metallo, esattamente come se io prendo un sasso e cerco di lanciarlo verso l'alto, quindi senza tanta energia lui cascherà e quindi non lascerà la terra, ma se io gli do abbastanza energia, per esempio lo attacco a un razzo, quindi fornisco un sacco di energia, a un certo punto posso mandare in orbita il mio sasso, quindi posso farlo scappare dal pianeta Terra. In effetto fotovoltaico succede la stessa cosa: la luce è la fonte di energia, l'energia viene trasferita agli elettroni, se viene trasferito abbastanza gli elettroni tra virgolette vanno in orbita e quindi scappano dal mio supporto. Se il gioco è finito qui non è una cosa molto interessante, perché questi elettroni cosa fanno? Una volta che escono dal mio materiale incontrano l'aria che ci sta tutto intorno, quindi incontrano molecole d'ossigeno, molecole d'azoto, tutte le molecole dei gas che costituiscono l'aria, si scontrano queste molecole e tipicamente rimarranno appiccicati, lo dico sempre molto male, rimarranno appiccicati a queste molecole. Se però io il mio materiale lo metto in un'ampolla e nell'ampolla faccio il vuoto, gli elettroni che sono stati sputati fuori dal mio metallo possono continuare a muoversi senza incontrare nessun ostacolo. E se dall'altra parte dell'ampolla metto un altro, si chiama elettrodo, cioè un altro pezzo di metallo, questi elettroni arriveranno su quest'altro pezzo di metallo. Di nuovo, se fosse finito quel gioco continuano a essere molto interessante, ma se io prendo un filo elettrico e connetto i miei due elettrodi, gli elettroni che sono partiti dal primo elettrodo, quello dell'iniziato sozzo, arrivano su quello sopra, poi passano nel filo e tornano indietro. Quindi nel mio filo passa una corrente. La corrente che ho generato in questo modo la posso usare per fare quello che voglio, per accendere una lampadina, per far girare un motore, per fare quello che più mi piace. Questo qui è l'effetto fotovoltaico e certamente nell'ultimo anno del liceo studierete molto meglio di come ve l'ho raccontato. L'effetto fotovoltaico è una variante di questo effetto. In particolare, invece che avere i due elettrodi separati, nell'effetto fotovoltaico i due elettrodi sono appiccicati. Anzi, tipicamente sono lo stesso materiale, semplicemente modificato in modo per avere da una parte tanti elettroni e dall'altra parte pochi elettroni. Quindi ho appiccicato i due elettrodi, non ho più bisogno di fare il vuoto perché i due elettrodi sono appiccicati, io illumino questo sandwich, gli elettroni saltano da uno dei due elettrodi che ho appiccicato nell'altro e poi con un filo chiudo il circuito e di nuovo faccio passare corrente. Quindi concettualmente i due processi sono molto simili. Semplicemente questo da un punto di vista tecnologico
molto più interessante, perché io sono questo sandwich di due metalli, cioè di due materiali, non metalli, che potrebbe essere questo foglio, semplicemente dove una faccia è fatta da un materiale, l'altro è fatto da un altro materiale. Io questo oggetto lo metto al sole, e questo oggetto, dopo che ho messo il filo elettrico, permette agli elettroni di fare un giro, produce energia elettrica. Quindi è un oggetto molto bello, tecnologicamente chiaramente è molto interessante. Questo qui è appunto l'effetto fotovoltaico. Chi ha scoperto l'effetto fotovoltaico è questo Edmond Becquerel. Allora, voi forse siete troppo giovani, non l'avete ancora studiato, ma c'è un Becquerel molto famoso che ha fatto degli studi sulla radioattività, che non è questo signore, bensì il figlio di questo signore. Questo signore all'inizio dell'Ottocento, metà Ottocento, stava studiando tutt'altro, stava studiando soluzioni elettrolitiche. Le soluzioni elettrolitiche, non vi racconto cosa sono, ancora oggi si usano per fare un sacco di cose. Si usano anche per produrre idrogeno, che è un'altra possibile fonte pulita di energia elettrica su cui in questi anni c'è un sacco di dibattito. La soluzione elettrolitica è sostanzialmente una vaschetta dove infilo due elettrodi di metallo e faccio passare l'iso della corrente. Il signor Becquerel si accorge che quando la luce illumina la sua vaschetta con la soluzione passa più corrente di quanta ne passa quando la soluzione non è illuminata. Se dovessi scommettere, sono sicuro al 99% che il signor Becquerel non stava cercando nessun effetto di questo tipo. Semplicemente, se dovessi scommettere, direi che lui aveva la sua vaschetta vicino alla finestra e quando il sole entrava dalla finestra gliela illuminava e lui si accorge che quando il sole la illumina succede qualcosa di diverso. Il suo metodo è stato quello che, invece di chiudere la finestra e dire che rottura di scatole, tutte le volte che passa il sole mi sballa l'esperimento, la finestra l'ha tenuta ben aperta e ha cercato di capire che cosa succedeva. Ok, non ha capito, però ha riportato che esisteva questo fenomeno. Un po' perché non si sapeva cosa farci, un po' perché non si capiva che cosa succedesse, la cosa resta lì nel nulla per qualche decennio. Fino a quando questo signor Smith invece scopre un altro effetto parente sia dell'effetto fotovoltaico che dell'effetto fotoelettrico, che si chiama fotoconducibilità, che di nuovo non entro nei dettagli, è un parente di questi fenomeni. La cosa interessante è che però osserva questo fenomeno non più una soluzione per un liquido, che dal punto di vista tecnologico è una cosa assolutamente non interessante. Se pensate a tutta la tecnologia che avete a casa vostra, non c'è neanche un dispositivo che funzioni su qualcosa di liquido, ma lui lo osserva sul metallo, sul selenio. Quindi la cosa diventa subito un po' più interessante, perché fare tecnologia con dei soldi è molto più facile, quindi molto più interessante, che farlo su dei liquidi, che sono degli esempi molto scomodi da maneggiare. Poi succede un'altra cosa interessante, importante. Pochissimi anni dopo, questi due signori, Les Adams e Richard Emmons Day, scoprono il vero effetto fotovoltaico sul selenio. Cioè non la fotoconducibilità, ma proprio l'effetto che vi ho descritto prima. Metto il selenio al sole nelle condizioni opportune e riesco a far generare della corrente. In più, sostanzialmente negli stessi anni, Hertz, che avrete già sentito, lui è Hertz, quello famoso degli Hertz, secondo la meno uno, che tutti in un liceo scientifico dovreste aver studiato, forse l'abboniamo ai ragazzi di prima, ma tutti gli altri lo devono aver sentito, copre anche l'effetto fotoelettrico. Perché è importante aver scoperto l'effetto fotoelettrico? Perché l'effetto fotoelettrico è un po' più facile da spiegare e quindi è un po' più facile capire che cosa sta succedendo. E una volta che ho capito cosa sta succedendo, mi è più facile migliorare le prestazioni dell'oggetto che voglio sviluppare. Qualche anno dopo, il signor Fritz scopre, anzi costruisce, quello che si può davvero definire come la prima cella fotovoltaica. Non lavora più con un materiale solo, ma era fatto prima di lui, ma fa quello che vi ho raccontato prima, cioè prende due materiali diversi e li appiccica assieme. I materiali sono il selenio, che per motivi che non vi spiego è un materiale che va particolarmente bene per questo tipo di esperimenti, e lo ricopre con un po' di oro. Quindi fa proprio questo sandwich di cui vi ho parlato all'inizio. E in questo modo realizza la prima vera e propria cella fotovoltaica. Cella fotovoltaica che ha un'efficienza che fa schifo, 1-2%, le celle che potete comprare dall'Europa Merlin fanno facilmente il 18-20%, però questo qui è un dispositivo che effettivamente funziona. Tant'è vero che sui tetti di New York montano, ovviamente a scopo dimostrativo, i primi pannelli fotovoltaici, che se li guardate nell'aspetto sono molto vicini ai pannelli fotovoltaici che oggi vediamo sui nostri tetti. Quindi se vogliamo, qui sta nascendo la tecnologia. Tecnologia che chiaramente, prima di diventare una tecnologia che entra nella vita di tutti i giorni, deve fare un po' di strada, ma certamente è partita la corsa non più scientifica ma tecnologica. Infatti dal Novecento in poi un sacco di compagnie, un sacco di centri di ricerca cercano di sviluppare questa tecnologia in modo di aumentare l'efficienza, di diminuire i costi e farla diventare qualcosa di effettivamente utile. Queste tegole fotovoltaiche sono di inizio Novecento. Naturalmente passare dalla ricerca di base a un prodotto è una cosa complicatissima che richiede sforzi enormi. Un grosso salto in avanti successivo a quelli che vi ho raccontato richiede più di 50 anni e avviene nel 54 quando nei Bell Labs, dove si è scoperta metà della tecnologia che usiamo tutti i giorni, scoprono come costruire un dispositivo fotovoltaico utilizzando non più selenio, l'oro o materiali più o meno strani, bensì utilizzando il silicio. Il silicio, per chi non sapesse, è l'elemento fondamentale con cui sono fatti tutti i chip dei computer ed è l'elemento con cui ancora oggi sono fatte tutte le celle fotovoltaiche. Quindi questo è un sistema che funziona benissimo e tra parentesi costa anche poco oggi, perché nel 54 costava un occhio della testa. Costava un occhio della testa, in particolare costava un dispositivo che producesse un watt di potenza, costava $100. Un watt di potenza fa fatica a caricare il vostro telefonino, quindi chiaramente è proprio sono proprio i primordi di una tecnologia. Nonostante questa adesso è una tecnologia, questa qui non è più ricerca fondamentale, non è più ricerca di base, questa è una tecnologia. E ovviamente qui si parte. Già 2 anni dopo la Western Electric inizia a vendere non i prodotti che non ci sono ancora, ma le licenze, quindi i brevetti, la tecnologia che c'è dietro, a chi vuole cercare di costruire la sua fabbrica per produrre poi questi dispositivi. Tant'è vero che sui quotidiani iniziano a uscire le prime pubblicità di questi moduli fotovoltaici costosissimi e poco efficienti, che però iniziano a entrare pian pianino con tutte le difficoltà di questo mondo, iniziano a entrare nel mercato. Qual è la prima applicazione vera che ha trovato il fotovoltaico? Come gran parte delle tecnologie, trovano la loro prima applicazione vera nel settore che tipicamente non bada a spese. Qualcuno ha l'idea di quale potrebbe essere il settore che assolutamente non bada a spese? Non ho capito.
Militari.
Giusto, militare è giusto, quelli non ci avevo pensato. Militari vanno ancora meno a spese che dove invece è stato applicato. Lo spazio, bravissimo. Lo spazio tipicamente non bada a spese e nel 58 per la prima volta un satellite viene alimentato con delle celle fotovoltaiche. Il Vanguard 1 che sono 50 anni che gira intorno alla Terra e ha fatto più di 200.000 orbite intorno alla Terra stessa. Ok? E qui ovviamente parte veramente la storia del fotovoltaico. Negli anni 70 in particolare, voi non c'eravate ancora, ma c'è una grossa crisi petrolifera, nel senso che i produttori di petrolio ne producono non abbastanza da soddisfare. Dicevo, i produttori di petrolio non ne producono abbastanza da soddisfare tutta la richiesta, ci sono un sacco di crisi, tutti iniziano a cercare modi diversi per produrre energia. Questo dà un grosso impulso alla ricerca e quindi allo sviluppo della tecnologia stessa. Che cosa succede? Succede, la prima cosa banale che succede è che i costi scendono. In pochi anni si passa da $100 per watt a $20 per watt. È ancora tantissimo, ma abbiamo già diminuito il costo della tecnologia di 1,5. La tecnologia si è sviluppata sul silicio perché si è trovato un modo di farlo in maniera efficiente e poco costosa. Questo qui è l'unico motivo vero per cui si è usato il silicio. Dal punto di vista fisico, il silicio è una pessima idea per fare i chip del computer sia per fare i sistemi fotovoltaici. Se studierete fisica o scienze materiali, qualcuno vi spiegherà perché il silicio è una così pessima idea e perché il silicio invece ha dominato la tecnologia dell'informatica piuttosto che quella del fotovoltaico. Questa cosa qui però la possiamo raccontare in 5 minuti. Quindi i costi crollano, il costo diventa sempre più interessante, il governo degli Stati Uniti fonda l'NREL, cioè il Laboratorio Nazionale per le Energie Rinnovabili. Lo fonda e al contrario di quello che si fa spesso in Italia, lo finanzia con una valanga di soldi, che significa che lì la ricerca a questo punto procede a velocità elevatissima. E si arriva ai giorni nostri dove producono chilometri quadrati di celle solari a dei costi che non esistono ancora ma che sono bassissimi.